Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici, vi saluto. Siamo giunti alla 23esima puntata. Alcesti, parte seconda. Dopo il primo episodio, squisitamente lirico, in cui assistiamo ad uno dei più bei duetti d'amore del teatro antico, quello fra Alcesti morente e Admeto disperato, la vicenda scenica prende una piega più prosaica, più realistica. Vengono inseriti due nuovi personaggi maschili, l'eroe Ercole e il vecchio padre Ferete. Il personaggio di Ercole è scolpito a tratti forti, simbolo della forza fisica, ma anche di una genuina bontà d'animo, e lì ci appare un uomo primitivo, ruzzo, a volte persino ridicolo, essenzialmente ingenuo e incapace di aguzzare il cervello. Un gigante innocuo, insomma, che usa la sua straordinaria forza muscolare solo per servire docilmente chi lo comanda. È diretto verso la traccia, dove deve soggiogare le quattro cavalle inferocite di Diomede e condurle al proprio padrone, Euristeo, re di Tirinto. Agli abitanti di Fere, egli si rivolge con semplicità, chiedendo della casa di Admeto, e con altrettanta semplicità parla di sé e delle sue fatiche. All'apparire di Admeto si meraviglia del fatto che il re di Fere abbia i capelli rasi. Saputo che si tratta di un lutto, non vuole disturbare oltre e si propone di andare in cerca di altri ospiti. Ma Admeto incalza. Per lui l'ospitalità è sacra ed ha l'assoluta priorità persino sulle disgrazie familiari. Se solo lasciasse andare via l'ospite, una nuova sciagura si riverserebbe sulla sua casa. Ordina perciò ai servi di accompagnare Ercole nelle stanze della foresteria e raccomanda loro che ci sia abbondanza di cibo per lui e che le porte interne vengano chiuse per bene, affinché l'ospite non sia rattristato sentendo i pianti e i lamenti funebri della casa. Commosso da tanta virtù, il coro degli abitanti di Fere intona un canto di lode all'ospitalità di Admeto, profetizzando che un uomo così nobile alla fine dovrà pur avere fortuna e venire ricompensato. Ed è un'allusione al felice epilogo che la tragedia avrà per opera del generoso Ercole, riconoscente per tanta ospitalità. Ascoltiamo il coro. O casa sempre ospitale e liberale del mio Signore, anche Apollo, il dio Pizio, dalla bella lira, degnò di abitarti e accettò di farsi pastore suonando i menei pastorali alle tue greggi per i declivi. Si radunavano per il piacere del canto le linci screziate e veniva, lasciando la valle dell'Otri, la fulva schiera dei leoni, e attorno alla tua cetra danzava il cerbiatto, balzando dal folto dei pini, inebriato dalla dolcezza del canto. Perciò Admeto abita la casa più ricca di greggi presso le belle correnti del lago Bebio, e alle terre arate e alle distese da pascolo pone come limite ad occidente la terra dei Molossi e domina il mare Egeo fino alle rive del Pelio, prive di porti. Anche adesso ha aperto la sua casa e ha accolto l'ospite con gli occhi umidi, piangendo in casa la salma della sua povera moglie. La nobiltà propende verso la virtù. Nei buoni c'è ogni saggezza. Io lo ammiro e nel mio cuore ho fiducia che un uomo così avrà fortuna. Il canto del coro ha anche la funzione di separare l'episodio di Ercole da quello di Ferete. Infatti, poco dopo compare in scena il vecchio padre di Admeto, seguito da alcuni servi che recano i doni per onorare la defunta nuora. Ferete è un uomo mediocre, incurante delle virtù, tenacemente attaccato ai beni di questa terra e per nulla disposto al sacrificio, alla rinuncia. Viene per un atto di pura formalità, a esprimere cioè le sue condoglianze e ad onorare la nobile nuora, che non ha permesso che mi consumassi senza più te in un lutto senile, aggiunge con tono di autocommiserazione. Poi, rivolgendosi direttamente alla defunta, prosegue: «O tu che l'hai salvato e mi hai salvato nel mio declino!» Veramente non riesce a far tacere il suo egoismo. «Salute! Possa tu avere del bene anche nelle case di Ade!» E conclude con volgare rozzezza: «Questi sono i matrimoni che giovano agli uomini! Diversamente non vale la pena di sposarsi!» A questo punto lo scontro fra il padre e il figlio è inevitabile. Admeto esplode: «A questa sepoltura non sei venuto invitato da me, e la tua presenza non è fra quelle gradite. Lei non indosserà i tuoi doni, non ne ha bisogno per essere seppellita. Condolerti dovevi piuttosto quando io stavo per morire. Ma allora te ne sei stato in disparte e hai lasciato morire un altro, un giovane, vecchio come sei. E adesso vieni a piangere questo morto. Tu non sei il mio vero padre, e quella che dice di avermi partorito e si chiama mia madre non mi ha partorito davvero. Sono nato da sangue servile e clandestinamente sono stato accostato al seno di tua moglie. Venuto alla prova, hai mostrato chi sei e non ritengo di essere nato tuo figlio. Fra tutti tu brilli per vigliaccheria. Tu che arrivato a quest'età non hai voluto, non hai saputo morire per tuo figlio. E avete lasciato morire una donna estranea, che a buon diritto io considero padre e madre, lei sola. Eppure era bella l'impresa che avresti potuto compiere morendo per tuo figlio, quando era comunque breve il tempo che ti restava da vivere. Eppure tutto quello che può avere un uomo fortunato tu l'hai avuto. Hai trascorso la giovinezza nel potere, avevi un figlio erede della tua casa, così che morendo non dovevi temere di lasciarla da depretare agli altri. Non dirai che mi hai lasciato morire perché io non rispettavo la tua vecchiaia.
Al contrario, sono stato sempre rispettosissimo di te. E questa è la riconoscenza che avete avuto per me, tu e mia madre.
E dunque, sbrigati a generare altri figli che ti assistano in vecchiaia e quando sarai morto ti compongano. Non ti seppellirò certo io con le mie mani. Per quanto stava in te, sono morto. E se vedo la luce avendo trovato un altro salvatore, di quello mi professo figlio devoto. Solo a chiacchiere i vecchi si augurano di morire, maledicendo la vecchiaia e la vita troppo lunga. Quando la morte è vicina, nessuno più vuole morire e la vecchiaia non gli pesa più.
La risposta di Ferrete è un audace atto di accusa contro il figlio. Gli dà dell'arrogante, del vigliacco, gli rinfaccia di essere stato abile a trovare il modo di non morire mai, convincendo a morire invece sua le mogli una dopo l'altra. E di questo passo il padre e il figlio giungono ai ferri corti. Admetto, spero che tu abbia bisogno di me un giorno.
E sposene molte per averne di più a morire, gli replica Ferrete.
E a te che questo fa vergogna, a te che non hai voluto morire.
Oh, cara è la luce del sole, carissima!
Un sentimento spregevole, non da uomini.
Ma intanto non hai la soddisfazione di seppellire questo vecchio.
Però, quando morirai, morirai disonorato.
Me ne frego della cattiva fama dopo morto.
E se ne esce, Ferrete, con il seguito dei servi.
«Com'è spudorata la vecchiaia!» gli grida dietro Admeto. «Va la malora tu e quella che vive con te! Invecchiate senza figli, anche se un figlio lo avete! Non verrete più a casa mia! E se potessi ripudiarvi ufficialmente, lo farei!»
Dopo i toni crudi e violenti dell'alterco fra Admeto e Ferrete, Euripide inserisce una scenetta che ha sapore comico. Eracle, ubriaco, si improvvisa filosofo e snocciola una serie di insegnamenti di vita al servo capitato in scena per lamentarsi delle sue stranezze. Per questo episodio alcuni studiosi hanno parlato di Alcesti come di un dramma satiresco, da collocarsi al quarto posto dopo la trilogia tragica. Infatti, se si considera l'epilogo felice dell'intera vicenda, Alcesti non è propriamente una tragedia. Non vi sono morti e la stessa eroina, da morta, viene ricondotta alla vita. Ma ascoltiamo il divertente duetto fra il servo un po' nevrotico ed Eracle ubriaco.
Molti ospiti da ogni parte della terra ho visto venire alla casa di Admeto e ho dato loro da mangiare, ma mai nessuno peggiore di questo, che prima di tutto ha avuto il coraggio di entrare pur vedendo che il padrone era in lutto e poi non ha accettato con buon garbo quello che c'era, tenuto conto della nostra disgrazia. Ma se non gli portavamo qualcosa, lui insisteva. E tenendo in mano una coppa d'edera, beve il vino puro, finché la fiamma del vino lo avvolse e lo riscaldò. Allora si incoronò la testa di mirto, abbaiando un canto stonato, così che in casa si sentivano due specie di rumori. Lui cantava, infischiandosene delle disgrazie di Admeto, e noi servi piangevamo la nostra padrona, senza però far vedere all'ospite gli occhi umidi. Admeto ce l'aveva vietato. E mentre io do da mangiare all'ospite, un ladro, un pirata. Lei se ne va dalla casa e io non l'ho accompagnata, non l'ho salutata, non l'ho pianta. Lei, che per tutti i servi era una madre, ci proteggeva da mille guai, addolcendo l'ira del padrone. Non ho forse ragione a odiare l'ospite che è capitato qui in mezzo alle disgrazie?
Entra Ercole ubriaco.
Tu, cosa guardi con l'aria cupa e pensierosa? Un servo non deve essere così scuro con gli ospiti, ma accoglierli con animo affabile. Tu invece, vedendo un amico del tuo padrone, lo ricevi con volto ostile, accigliato, preoccupandoti di un lutto estraneo. Vieni qui che ti insegno. Sai qual è la natura delle cose umane? Penso di no. Come faresti a saperlo? Ascoltami. Tutti i mortali devono morire. E nessuno di loro sa se vivrà il giorno di domani. È oscuro il cammino della sorte. Non si può apprendere. E non si afferra con l'arte. Ora che hai imparato questo, divertiti, bevi, pensa che a te appartiene la vita giorno per giorno. Il resto è della sorte. E onora anche Afrodite, la dea più dolce per gli uomini. È una dea benigna. Il resto, lascialo perdere. Dammi retta, se ti pare che ti dica bene. A me pare di sì. Lascia questo dolore eccessivo e bevi con me, incoronandoti di fiori e mettendoti al di sopra di queste vicende. So bene che il gorgoglio della coppa ti porterà lontano dall'angoscia e dalla stretta del cuore. I mortali devono avere sentimenti mortali. Per la gente scura e accigliata, come sei tu in questo momento, la vita, secondo me, è una disgrazia.
Lo sappiamo queste cose, ma adesso ci troviamo in una situazione che non richiede riso e baldoria.
E in fin dei conti, la morta era un'estranea. Non piangerla troppo. I padroni di questa casa sono vivi.
Vivi? Ma allora tu non sei la nostra disgrazia.
A meno che il tuo padrone non mi abbia ingannato.
È veramente troppo, troppo ospitale.
Non dovevo essere ben accolto per via di un'estranea?
È già estranea davvero.
Ma allora mi ha nascosto qualche disgrazia.
Oh, vattene in pace. A me stanno a cuore le disgrazie dei miei padroni.
Oh, questo non è davvero l'esordio per i guai di estranei.
Altrimenti non mi sarei irritato a vederti fare baldoria.
Ma allora i miei ospiti mi hanno fatto un torto.
Non sei venuto in un buon momento in questa casa. Siamo in lutto. Vedi gli abiti neri e i capelli rasati.
Ma chi è morto? Il padre di Admeto? O qualcuno dei suoi figli?
La moglie di Admeto è morta, ospite caro.
Che dici? E in queste condizioni mi avete ospitato?
Aveva vergogna di allontanarti dalla sua casa.
Oh, infelice! Quale compagna ha perduto?
Siamo morti tutti, non lei sola.
L'avevo immaginato, vedendo le lacrime, i capelli tagliati, il volto.
Ma mi ha persuaso dicendo che doveva seppellire una persona estranea. E perciò, facendomi forza, ho passato la soglia
e ho bevuto nella casa di un uomo così ospitale e così infelice. Pensare che ho potuto far baldoria incoronato di ghirlande. Ma anche tu? Non dirmi niente di una disgrazia così terribile. Dove la seppellisce? Dove posso trovarlo?
Sulla strada dritta che porta alla rissa. Vedrai fuori del sobborgo la tomba levigata.
Ed esce. Rimane Eracle solo.
Oh mio cuore che tanto hai sofferto. Oh mia mano. Mostra adesso quale figlio ha dato a Zeus Alcmena di Tirinto. Figlia di Elettrione. Devo salvare la donna appena morta e riportarla in questa casa per mostrare la mia riconoscenza ad Admeto. Andrò a spiare Thanatos, il signore dei morti dalla veste nera, e conto di trovarlo vicino alla tomba a bere il sangue delle vittime. E quando sarò balzato dall'agguato e l'avrò afferrato e stretto nel cerchio delle mie braccia, nessuno potrà strapparmelo, dolorante ai fianchi, prima che mi abbia lasciato la donna. Se poi fallirò questa caccia, perché non verrà la libagione di sangue, scenderò alle case senza sole di Ade e Persefone e là richiederò. Ho piena fiducia di riportarla alla luce e rimetterla nelle braccia del mio ospite, che sebbene colpito da una sciagura terribile, non mi ha respinto dalla sua casa e nella sua nobiltà me l'ha nascosta per riguardo verso di me. Chi tra i Tessali, chi tra tutti i Greci è più ospitale di lui? Perciò non deve poter dire che, essendo lui così nobile, ha fatto del bene a un uomo spregevole.
E qui termino, ringraziandovi per l'ascolto e facendovi notare che per la versione del testo originale greco ci si è serviti della traduzione di Guido Paduano. A risentirci la prossima settimana, in cui termineremo Alcesti di Euripide.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.